Le 21 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro. Allora, le notizie da Gaza le avete sentite nei notiziari. Sta nelle cose la fragilità di questo cessate il fuoco. Siamo di fronte al preludio di una rottura. Proviamo a capire questo adesso all'orizzonte delle 20, a una settimana dalla firma di Sharm el Sheikh, la tregua nella striscia che resta il principale fatto dagli esteri di questa giornata, il nostro tema di approfondimento. E ce lo chiediamo perché, come diceva il nostro Emanuele Valenti nel suo servizio andato in onda a Esteri, siamo nel mezzo di una zona grigia, difficile da decifrare. Il weekend appena passato ha rappresentato a tutti gli effetti il più importante per quanto riguarda la tenuta del cessate il fuoco, con Israele che ha bombardato diverse località facendo decine di vittime e dicendo che si è trattato di una rappresaglia per la morte di alcuni suoi soldati uccisi da Hamas. Tregua che dunque è sembrata davvero sul punto di rompersi, un contesto molto precario a cui si aggiunge la tensione sulla mancata consegna dei corpi degli ostaggi da parte di Hamas e la chiusura dei valichi di frontiera da cui passano gli aiuti umanitari. E allora forse anche per questo, per cercare di puntellare il piano Trump di reinserirlo sui binari della diplomazia, oggi ci sono stati due appuntamenti, due vertici, uno da parte israeliano e l'altro da parte palestinese. Da Netanyahu sono andati in visita gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, e domani arriverà il vicepresidente americano J.D. Vance. In Egitto invece c'è stato un nuovo vertice tra i mediatori regionali di Egitto, Turchia e Qatar, con la leadership all'estero di Hamas. Il disarmo di Hamas, del gruppo palestinese che sembra essere in questo momento il principale punto del contendere con Netanyahu, che allora continua a mantenere aperta l'opzione della ripresa della guerra. Quale sforzo prevarrà in questa fase? Ce lo chiediamo all'orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. Saluto innanzitutto Davide Lerner, giornalista del Domani, collegato con noi. Ciao Davide.
Buonasera.
Allora Davide, ti faccio questa prima domanda. Innanzitutto, se siamo di fronte a una fragilità di un cessate il fuoco che sta nelle cose dopo due anni di intensi bombardamenti complessi, un quadro molto complesso, difficile da districare, e quindi dobbiamo aspettarci che sia questa la fase subito dopo il cessate il fuoco, che sarà sempre così?
Beh, sì, direi che il cessate il fuoco, addirittura la pace eterna in Medio Oriente, descritta da Donald Trump, è una suggestione. I morti nella striscia continuano ad esserci oggi, come anche ieri, quando sono stati addirittura 44. Sicuramente c'è stato un forte calo di intensità negli scontri. Direi che questa sarebbe la descrizione più accurata di questa fase in seguito all'accordo mediato dagli Stati Uniti. Io mi trovo alla piazza degli ostaggi a Tel Aviv, che è proprio di fianco alla Kiryat, il quartier generale della difesa israeliana, preso di mira dagli iraniani nella guerra del giugno scorso. Sulla piazza rimangono le installazioni, c'è persino un tunnel imitazione di quelli di Hamas a Gaza, con effetti sonori dei bombardamenti. Ci sono persone che insistono sulla continuazione di questa mobilitazione anche per gli ostaggi morti ancora a Gaza, che sarebbero una quindicina. Quindi gli scambi di accuse continuano. Israele accusa Hamas appunto per i ritardi nelle restituzioni degli ostaggi morti. Hamas accusa Israele di continuare a compiere attacchi con il pretesto di sconfinamenti oltre la linea gialla di ridispiegamento israeliano, secondo il piano Trump. E diciamo la natura molto ambigua di questo accordo fa sì che ci sia molta incertezza in divenire, e la situazione si risolverà di fatto in uno scontro fra le pressioni interne a Israele per un ritorno a operazioni su vasta scala e le pressioni invece degli americani che sono arrivati non a caso proprio in questi giorni, Kushner e Witkoff, per cercare di stemperare la
E
situazione.
quindi dobbiamo inquadrarlo in questo senso, la visita di Witkoff e Kushner e soprattutto la visita domani di J.D. Vance per cercare di riportare sui binari del piano ideato dal presidente degli Stati Uniti Trump, Netanyahu. È questo il senso?
Sì, esattamente. Dopo l'attacco con RPG di Hamas nella mattina di domenica, oggi st sono stati seppelliti due soldati israeliani stamattina al cimitero sul Monte Herzl a Gerusalemme, il primo, e stasera a Modi'in, una cittadina a metà fra Gerusalemme e il secondo. Dopo quell'attacco si erano alzate diverse voci dentro l'esecutivo, i soliti Ben-Gvir e Smotrich, che ha twittato guerra, punto esclamativo, ma anche dall'opposizione, personaggi come Benny Gantz e Bennett avevano invitato il governo a reagire con forza a questa violazione di Hamas. Quindi è il pubblico israeliano che chiede al governo di reagire con fermezza a nuovi attacchi provenienti da Gaza. Quindi sicuramente in questo senso va letta la visita americana, un tentativo di contenere queste pulsioni ancora aggressive di un Israele che non vuole, come ripetono spesso i residenti qui, tornare al 6 ottobre, cioè una situazione di minaccia incombente da parte dei miliziani, che invece il governo per 2 anni ha promesso di debellare completamente fino all'ultimo miliziano, fino all'ultima l'ultimo granello di capacità amministrativa governativa della striscia.
Davide, che cosa deve cambiare per far sì che le posizioni granitiche in qualche modo cambino? Il disarmo di Hamas è il vero nodo del contendere in questo momento, che potrebbe in qualche modo cambiare le prospettive anche dal punto di vista israeliano?
Sì, senza dubbio il disarmo di Hamas, ma anche lì la domanda è che tipo di disarmo? È quasi impossibile pensare che possa essere un disarmo anche di armi leggere o di armamenti più rudimentali con cui lungamente Hamas ha fatto guerriglia a Israele. Poi chi è Hamas? Hamas sono solo i miliziani inquadrati, oppure lo sarebbero anche gli eventuali poliziotti o agenti inquadrati in nuove forze di sicurezza create attraverso la transizione del piano di pace. Quindi, insomma, anche da quel punto di vista rimangono, diciamo, molte ambiguità e molti, diciamo, spazi per Israele per creare nuovi casus belli.
Perché sugli ostaggi, sui corpi degli ostaggi che ancora mancano e che non sono stati riconsegnati, lì qual è la questione? Si ha la sensazione che si sia, insomma, in qualche modo capito che è molto difficile riuscire a recuperarli, anche per gli stessi miliziani di Hamas, tra le macerie, e che si è arrivati, insomma, almeno su questo, all'idea che non verranno più restituiti indietro.
Qui in piazza i sospetti delle persone è che in qualche modo Hamas cavalchi questa incertezza per usare i corpi ancora come merce di scambio. Ho sentito urlare un altoparlante: hanno costruito chilometri di tunnel e adesso non sanno trovare i corpi. Ma c'è anche chi ammette che oltre a queste, diciamo, intenzioni manipolatorie, ci possono essere delle difficoltà oggettive dovute appunto ai bombardamenti incessanti per 2 anni che hanno ridotto in macerie tanta parte della striscia, quindi probabilmente rendono davvero difficile il ritrovamento di questi corpi. Sì, c'è il timore che non tutti possano tornare. In questa piazza ci sono diversi striscioni con scritto "Non vogliamo altri Rona Rad". Rona Rad è stato un soldato israeliano scomparso in Libano diversi decenni fa, del quale non si sono più conosciute le sorti, non è mai più stato trovato il corpo, quindi insomma il timore è che quell'esperienza possa ripetersi per diversi degli ostaggi ancora a Gaza.
Un'ultima cosa che ti chiediamo, Davide, prima di lasciarti andare, è proprio tecnica, visto che ci sono state accuse reciproche di violazione del cessate il fuoco e degli accordi stabiliti dal piano firmato a Sharm el-Sheikh. Una di queste riguardava, almeno da parte israeliana, l'aver oltrepassato questa cosiddetta linea gialla che tu citavi prima, che è la linea oltre la quale si è ritirato l'esercito israeliano. Ma c'è una linea gialla oltre cui si sono riposizionati i militari israeliani, oppure, insomma, è ancora molto labile?
No, bella domanda, perché questa linea gialla fino a proprio questi giorni esisteva soltanto sullo schizzo di Trump, nel PDF con cui aveva divulgato il suo piano a 20 punti, quindi del tutto invisibile sul terreno. Eppure, da diversi giorni, l'IDF, colpiva individui accusati di averlo oltrepassata. Oggi sono uscite delle immagini, dei video di ruspe israeliane nella striscia di Gaza che mettono a terra dei blocchi di cemento giallo, verniciati di fresco, che dovrebbero segnalare ai palestinesi l'esistenza di questa linea gialla di ridispiegamento, che però in teoria doveva essere un ridispiegamento temporaneo per la fase di rilascio degli ostaggi. Poi l'esercito israeliano avrebbe dovuto arretrare ulteriormente fino quasi a tornare al perimetro della striscia prebellico. Invece il fatto che questi blocchi di cemento vengano messi sul terreno fa pensare che l'intenzione israeliana sia quella, come dire, di rendere semipermanente questo nuovo, fra virgolette, confine.
Ti ringraziamo Davide per essere stato con noi, Davide Lerner, giornalista del Domani in diretta da Tel Aviv. Ciao, buon lavoro.
Ciao, ragazzi.
E dunque, questo dal lato israeliano, quelli che sono i punti al momento ancora da decifrare, soprattutto in questa zona grigia che ci separa tra la firma degli accordi a Sharm el-Sheikh e un cessate il fuoco effettivo, veramente effettivo sulla striscia di Gaza che chissà quando arriverà. Dal lato palestinese, invece, quali sono i principali temi sul tavolo? Proviamo a identificarli insieme a Renzo Guolo, sociologo delle religioni all'Università di Padova. Benvenuto, professore.
Buonasera a voi.
Allora, dicevamo con Davide Lerner che una delle questioni che sicuramente preme di più per Israele è il disarmo di Hamas. Da quel punto di vista, a che punto siamo? Soprattutto le faccio questa domanda, professore: ma si potrà mai chiedere a un gruppo radicale islamico come Hamas, che fonda la sua stessa esistenza sulla resistenza armata, un disarmo? È possibile?
Difficile, o comunque non il disarmo totale, è ben difficile che Hamas consegni almeno le armi leggere, perché per ovvi motivi cercherà di capitalizzare questi 2 anni in cui è riuscita a resistere militarmente sul terreno a prezzi enormi, non solo per i suoi effettivi, ma soprattutto per la popolazione civile. E oltretutto sta per essere estromessa da un eventuale organo di governo, qualunque esso sia, no, della striscia. Quindi questo è difficile. Allora bisogna capire se questo mantenimento anche delle armi leggere significhi una rottura della tregua da parte di Israele. Molto dipenderà ovviamente da come Israele percepirà Trump, che oggi guida l'unica potenza che, come si è mostrato anche in passato, se avesse fatto Biden, insomma, ma non poteva per gli ovvi motivi, per le incertezze con cui ha gestito la politica estera americana su questo terreno, avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato. L'America è l'unica che può premere su ambedue i contendenti in questo momento, in maniera diversa. Uno è Israele, un alleato, l'altra è una specie di semi nemico, semi dico, perché, non perché non lo sia, ma perché è un nemico strano con cui tratta, con cui, insomma, a cui consegna perfino la gestione della polizia per qualche mese a Gaza, in attesa che questo governo di transizione si insedi. Ecco, quindi È difficile che questo avvenga e quindi non si esclude che possa esserci anche una recrudescenza dell'operazione militare, tanto più nel momento in cui dovessero andare avanti gli altri, diciamo, punti chiave del piano 2, cioè quelli che portano poi a capire che cosa sarà il futuro di Gaza e la questione di un eventuale Stato palestinese. A quel punto, se in Israele permarrà questo orientamento politico, difficilmente questo piano resterà in piedi, perché una scusa per poterlo fermare ci sarà sempre in una situazione di questo tipo. Un incidente può provocare la reazione, come si è vista insomma, anche in questi giorni.
E questo è chiaro soprattutto in questa settimana che è trascorsa dalla firma di Sharm el-Sheikh. Professore, al di là di quello che poi sarà per quanto riguarda Hamas, ma io glielo chiedo anche insomma in base a quella che è la sua capacità di analisi, la sua esperienza nello studio anche di movimenti di questo tipo, Hamas potrebbe mai trasformarsi in una forza politica senza armi?
Ma questo dipende molto da come vanno le cose dal punto di vista anche del conflitto interno che c'è, del contrasto interno tra la leadership esterna e la leadership interna, tra la colonna di Melkassem, cioè l'ala militare di Hamas, e l'ala politica che in questo momento insomma è divisa tra Doha, la Turchia, altri lidi. Non è escluso di per sé, perché Hamas non è una formazione radicale in senso stretto jihadista, come avremmo potuto avere se ci fosse stato di fronte Al-Qaeda, all'ISIS o altre formazioni. È un insieme, una confraternita religiosa, un movimento, un partito politico, una struttura di solidarietà islamica. Ecco, tutti i gruppi che provengono da quella filiera possono adottare strumenti diversi, ma sono anche molto duttili poi, no? Come si è visto, chi avrebbe mai pensato 50 anni fa che in Egitto i fratelli musulmani si sarebbero presentati alle elezioni politiche con Morsi, che pure hanno vinto, ecco. E quindi ovviamente qui è un'altra questione: Hamas ha sempre detto che avrebbe tenuto le armi e che riteneva legittimo il jihad nei confronti dell'occupante, cioè di Israele, ma non è una struttura che ha aderito al jihad globale sostanzialmente, non colpiva nemici all'esterno, no? Cioè, certo. Quindi potremmo dire che ha un profilo di carattere islamo-nazionalista. Ecco, questo tipo di caratteristica può far pensare che dentro un'evoluzione storico-politica di un certo tipo possa anche cambiare pelle, ma questo dipenderà molto ovviamente da quale compromesso accetta, da che cosa decide di fare. Insomma, ecco, se decidesse di abbandonare un certo tipo di struttura armata, potrebbe competere a livello elettorale, come ha fatto altrove, in Egitto, in Tunisia, in Giordania, sotto diverse forme, e diventare un partito politico conservatore, islamista, religioso, che non necessariamente, ecco. Però stiamo parlando di un futuro che è del tutto futuribile, perché qui c'è, come dire, un convitato di pietra che non si può assolutamente aggirare, che è la questione palestinese e l'occupazione israeliana che va avanti dal 67, e finché questi nodi stanno sul tavolo è difficile chiedere passare agli altri capitoli. È così, insomma, realisticamente. Quindi infatti solo una soluzione che porti alla nascita dello Stato palestinese può in qualche modo avere come contropartita l'abbandono della dimensione armata da parte di questa organizzazione.
E in questo caso, in questo contesto, professore, questo vertice che c'è stato oggi al Cairo con i mediatori regionali, che cosa ci racconta? Soprattutto che ruolo stanno giocando quei mediatori, Egitto, Qatar e Turchia, con Hamas in questa fase?
Ma sicuramente premono per assumere un ruolo, lo fanno, insomma, per motivi diversi. Insomma, l'Egitto perché ha necessità di avere una stabilità, non vedersi appunto scaraventati ovviamente i Gazawi fuori dai quei ristretti e come dire confini, il Qatar perché storicamente ha avuto rapporti con i fratelli musulmani, i turchi perché sono la nuova potenza dell'area dal punto di vista, diciamo, islamico, ed è una forza sunnita, contrariamente all'Iran, che si pone come protettrice di tutti i palestinesi. Erdogan ha sempre cercato di tornare a svolgere un ruolo rilevante anche a sud, come dire, dei suoi confini, no? Contrariamente a quanto la Turchia aveva fatto nell'ultimo, insomma, nell'ultimo mezzo secolo. Quindi questa svolta neo-ottomana di Erdogan impone che la Turchia si occupi anche di quello che accade in riva al Mediterraneo, che poi strategicamente è Mediterraneo, o a Gaza, o comunque in Libia, o in Siria, insomma, dove la Turchia o c'è o vuole esserci, insomma, risponde a un obiettivo di politica estera e strategia di lungo periodo. Ecco, quindi si tratterà di capire come queste forze vorranno gestire questa cosa, anche se non è automatico che poi questa sia la composizione della forza. Per capirsi, Israele non gradisce affatto che la Turchia faccia parte della forza di interposizione, perché si troverebbe con, diciamo, i turchi sul nord-ovest, sul confine nord-ovest in Siria, si troverebbe i turchi a Gaza, insomma, dopo aver abbattuto l'asse del male e l'asse della resistenza e l'Iran, e aver ridisegnato tutta la geopolitica regionale, difficilmente Israele vuole vedere la Turchia emergere come potenza dell'area così importante. La Turchia è un paese della NATO, ha un esercito molto molto organizzato, molto forte, quindi si tratta di un vicino molto ingombrante in questo caso. Ovviamente. Quindi, a seconda, diciamo, dell'andamento di queste vicende, si capirà. Ecco, certo è che Israele vuole non avere sostanzialmente paesi che possono interferire davvero politicamente nell'area rispetto anche alla questione presa. Il suo obiettivo è che semmai Gaza si autoamministri, quasi fosse trasformata in una sorta di Bantustan, in cui le città, le municipalità si autogestiscono, l'altro annettersi un pezzo di Cisgiordania, e a quel punto è ovvio che non si parlerebbe mai più di Stato palestinese. Quindi la partita si gioca adesso, insomma, un momento dopo che sarà finita questa fase.
E anche per questo noi proviamo a raccontare e monitorare anche così, giorno per giorno, anche grazie a lei. Grazie Renzo Guolo per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Professore sociologo delle religioni all'Università di Padova. Queste sono le ore più importanti da osservare e da monitorare, come ci diceva Guolo. Noi proviamo a farlo adesso anche con Alessandro Migliorati, capo progetto di Emergency, che si trova proprio a Gaza, a Deir el-Bala, se non sbaglio. Benvenuto Alessandro.
Buonasera, grazie dell'invito. Sì, non sbagliate, siamo a casa, quindi siamo a Deir el-Bala, sì.
E dunque,
buonasera a tutte e
tutti. Che cosa sta accadendo? Che notizie avete rispetto alle ripetute violazioni degli ultimi giorni? Qual è, insomma, lo stato delle cose?
Purtroppo dall'inizio del cessato il fuoco ci sono, cioè, nonostante i proclami, ci sono state diverse vittime. Ieri è stata una giornata particolarmente intensa, non ovviamente come era fino a un paio di settimane fa, però si sono avvertite diverse esplosioni. Anche oggi stamattina se ne sono sentite un paio, e la sensazione è quella di camminare sulle uova, tra colleghi e gente comune per strada. Cioè, comunque nessuno si lascia andare alla frase "la guerra è finita". La guerra è in una mezza pausa, la guerra si è calmata, sono più che altro le frasi. Se a qualcuno scappa la frase "la guerra è finita", gli altri nella stanza cercano subito di riportare questa persona un attimino alla cautela, ecco, al realismo, perché comunque lo spettro è dietro molto l'angolo. Presente.
Sì, è presente. Quindi cauto realismo, almeno possiamo dire dal vostro punto di vista, Alessandro, che sono riaperti dei valichi, se non sbaglio, soprattutto nelle ultime ore, non quello di Rafa, però almeno questo significa che gli aiuti, anche se in maniera sempre a singhiozzo, entrano a Gaza.
Sì, oggi ho avuto l'occasione, non avevo mai fatto, io sono qui da marzo, di andare per il mercato delle centrali d'Arbala, per poter vedere effettivamente anche per noi quello che ci serve per poter rimanere qui, che sia materiale tecnico piuttosto che materiale per le pulizie. E lì si nota la presenza di persone in strada, supermercato che ci fornisce a noi delle cose. Io l'avevo sempre visto con le scanse vuote e non ci forniva nulla. Oggi vederlo con persone dentro e qualcosa sugli scaffali è sicuramente stata un'emozione, devo dire la verità. I prezzi scendono, qualcosa si muove, purtroppo, come però giustamente ricordavi tu, continuano a singhiozzo e banalmente noi abbiamo dei problemi nel recuperare determinati farmaci, come per esempio nello stretto, nei tempi brevi, le garze che sono terminate, e questa impossibilità di scalare gli aiuti ad un livello rapido ed efficiente è appunto dovuta a questo ingresso a singhiozzo, che in una condizione umanitaria del genere non sono la svolta che ci aspettavamo, soprattutto di fronte ai proclami che sono stati fatti 2 settimane fa, di fronte a grandi cerimonie. Non si può pensare che poi le cose vengano fatte in maniera condizionata dopo tutto quello che è andato distrutto. Quindi serve assolutamente mettere più del massimo impegno, più del massimo sforzo per iniziare a pensare di ricostruire, banalmente per quanto riguarda noi, un po' il sistema sanitario e piano piano anche quelli che sono tutti gli altri servizi. Questo rallenta i tempi, una popolazione che è in estrema difficoltà. Visibilmente oggi camminavo e anche si nota, cioè, proprio la percentuale di persone, sia fra amputati sia fra persone che hanno quelli che si chiamano ex fix, che sono fondamentalmente dei supporti chirurgici in ferro che sono esposti rispetto all'arto, è una quantità enorme, e tutte queste persone adesso hanno bisogno, qualora si spera la guerra sia effettivamente finita, di una riabilitazione, e non possono aspettare che il valico di Rafah apra. Sono persone che hanno ferite che vanno trattate in maniera ottimale per non poi cadere nel dramma delle infezioni, e altrimenti le vittime di questa guerra continueranno, perché non sono sempre solo i 67.000 morti di cui abbiamo cifra fino ad ora, ma c'è tutta una serie di persone che muore perché banalmente appunto hai avuto un'amputazione fatta in maniera repentina, data la situazione che era, adesso ti servono i trattamenti, non li trovi, la situazione si complica e una persona può morire, muore di guerra, non sarebbe mai morta, anche se a mesi di distanza, sarebbe mai morta qualora non ci fosse stato un conflitto. E quindi sentivo poco fa chi mi ha preceduto, è adesso il momento, e sì, è adesso il momento assolutamente di tenere l'attenzione viva per produrre il massimo sforzo.
Ed è preziosissimo il racconto che ci fai, Alessandro, non ti ho voluto interrompere perché insomma, no, ci hai descritto molto bene anche le piccole emozioni di un barlume di ritorno alla normalità, normalità che ovviamente non può essere, però quell'immagine del mercato di Deir el-Balah sicuramente significativa, come significativo anche tutto il racconto che ci fai sulle grandi emergenze che ancora ci sono. Sono finite le bombe, forse, cioè sono sicuramente diminuite le bombe, diciamo così, ma le emergenze lì si vedono plasticamente con gli occhi, come ce le hai descritte tu. Grazie davvero, Alessandro.
Grazie a voi, grazie, una buona
e
sera.
buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
E prima di chiudere io voglio ricordarvi che domani al posto di Tutto Scorre andrà in replica una serata che abbiamo avuto durante l'abbonaggio, una serata a cui teniamo molto, dedicata a Gaza, quella che ha condotto la nostra Martina Stefanoni nell'auditorium Demetrio Stratos lo scorso mercoledì, insieme agli studenti e le studentesse appena arrivate dalla Striscia per studiare all'Università Statale di Milano, insieme a Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del PD che era sulla Global Summit Flottiglia. È stato un incontro molto emozionante che vogliamo farvi di nuovo ascoltare, allora ve lo riproponiamo domani all'interno di Tutto Scorre. Noi ci fermiamo qui invece con l'Orizzonte, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani come sempre dalle 18, ciao a tutti.